grazie molto. Questa naturalmente è una domanda complessa. Allora, io naturalmente sottoscrivo abbastanza quello che dice Patricia Churchland, e tra l'altro ne approfitto per segnalare un altro bel libro che è stato scritto sul libero arbitrio da un mio caro amico che è Giuseppe Tratter, che ha pubblicato per Adelphi Il prigioniero libero, che tratta per l'appunto di questo tema dal punto di vista di uno studioso di cibernetica, di intelligenza artificiale, qual è stato per molti anni Giuseppe, con grande accuratezza. Direi, noi, come dire, neuroscienziati in generale siamo abbastanza convinti ormai che cose come il libero arbitrio, quello che chiamiamo l'io, la consapevolezza, la coscienza, siano come delle specie, chiamarle illusioni non mi piace tanto perché ha questa implicazione un po' negativa, però forse sono un po' dei trucchi e io li vedo così perché mi interessa la domanda del chi ha posto in essere il trucco, chi l'ha messo in scena, cioè qual è la ragione dal punto di vista biologico-evoluzionistico per cui noi abbiamo bisogno di sentire che siamo, per esempio, i padroni o gli autori delle nostre azioni. Questo aspetto di autorialità, no? Delle nostre esperienze sentite è cruciale, è quello che li definisce. Tant'è vero, appunto, che per tornare all'esempio che facevo, l'idea che i meccanismi di copia efferente, di scarica corollaria siano, come dire, fondamentali per l'esperienza cosciente, deriva proprio anche dal fatto che i disturbi che noi osserviamo in alcuni casi nella schizofrenia hanno esattamente questa natura, cioè noi normalmente riconosciamo che i nostri pensieri possono essere, come dire, erratici, no? Ci mettiamo lì quando facciamo il mind wandering e diciamo, oh, chissà come mai mi è venuta in mente questa cosa, però c'è un aspetto su cui non abbiamo mai dubbi, e cioè il fatto che i nostri pensieri sono nostri, ci appartengono, cioè che noi siamo gli autori dei nostri pensieri. Ora, quello che accade, per esempio, in alcuni pazienti affetti da schizofrenia è esattamente questo, e cioè che manca, associato a questi processi motori di alto livello, che noi chiamiamo processi di pensiero, manca l'autorialità, cioè manca quella sensazione che accompagna tipicamente le nostre azioni, che siamo noi che le facciamo. E quando manca l'autorialità, ovviamente accade che tu senti le voci. O pensi che ci siano entità strane che ti manipolano o d'altro, proprio perché i tuoi pensieri non sono più i tuoi. Quindi, dal mio punto di vista, la cosa più interessante è chiedersi perché tutto questo teatrino è stato messo in essere, ammettendo appunto che si tratta di un teatrino. Sul fatto poi che questo debba avere conseguenze rilevanti sul piano sociale e giuridico, sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che da una parte lo sviluppo di queste conoscenze e il fatto che vengano, come dire, che progressivamente si trovino a far parte della conoscenza comune, certo avrà, come dire, conseguenze importanti, no? Sulla vita di tutti noi. Però questo sarà un processo molto lento, perché noi siamo intuitivamente dei dualisti, cioè per noi è naturale pensare nei termini di una specie di distinzione fondamentale tra corpo e spirito, dove per corpo intendo anche il cervello, no? E quindi tu puoi aver studiato neuroscienze per una vita intera, però ci sono dei momenti nella giornata in cui tu pensi alle tue azioni come a qualcosa che tu hai voluto fare, e il cervello è, come dire, una specie di ausilio, è lì che ti dà una mano. Non è così, evidentemente, cioè se prendi sul serio quello che dicono le neuroscienze, il cervello è tutto quello che c'è, cioè tutti i processi fisico-chimici che avvengono lì dentro sono il tuo io, sono la tua esperienza, sono le tue decisioni. E naturalmente, siccome di processi fisico-chimici si tratta, è evidente che, a meno che uno appunto non creda negli spiriti, sono in qualche misura determinati. Va di bene, ci sono vari colleghi che cercano dei trucchetti qui, secondo me, per uscire dall'impasse, cioè dicono: ma ci sono gli eventi quantistici, il caos, cioè, ma questa non è una soluzione, perché pensare di introdurre nella complessità dei sistemi cerebrali degli elementi di, casualità non è, come dire, un modo per far ricomparire surrettiziamente il libero arbitrio. Il caso è il caso, il caso è il contrario del libero arbitrio. E quando le persone pensano al libero arbitrio si riferiscono a qualcosa che non ha nulla a che fare con l'introduzione di un elemento di indeterminismo nelle attività del cervello, si riferiscono proprio al fatto che noi ci sentiamo gli agenti causali di quello che facciamo, gli autori dei nostri pensieri, gli autori delle nostre azioni, gli autori delle nostre decisioni. E però, pur tuttavia, non credo che sia così problematica la cosa come può apparire di primo acchito, perché secondo me noi qua facciamo una evitiamo di considerare quella che è la distinzione fondamentale, e cioè tra quelle che sono le esperienze in prima persona e quella che è la descrizione ipotetica, ideale, in terza persona del neuroscienziato onnisciente, che non esiste tra l'altro, no? E cioè, quello che si vuol dire è che certo, in linea di principio, ma è solo in linea di principio perché sappiamo che non sarà così per ragioni intrinseche alla nostra conoscenza dei processi fisici, un neuroscienziato che guarda dall'esterno la tua attività cerebrale ne ha una conoscenza diretta e completa, e quindi quello che per te è azione libera, per lui è azione determinata, e qualche istante prima che tu lo faccia potrebbe dirti con un cerebroscopio: tu stai per alzare la tua mano destra e lo fai per queste, queste, queste ragioni che hanno a che fare con la tua storia pregressa, che è tua individuale, ontogenetica, e per quello che ti hanno dato i genitori come dotazione genetica. È chiaro che non ci può essere nient'altro che questo. È una descrizione che è così complicata che di fatto è, come dire, una petizione di principio al fatto che ci sia questo neuroscienziato onnisciente. Però è così. Sull'altro versante, però, c'è l'esperienza individuale, quello che le persone pensano, sentono, credono, desiderano, e quella è, come dire, il solo teatro su cui, per esempio, si può esercitare, in assenza di patologia perlomeno, come dire, il riferimento legislativo, l'azione del giudice. Non mi importa niente che il neuroscienziato onnisciente possa dire che l'omicidio è stato condotto da quell'individuo per una serie di azioni e di reazioni causali che io posso ricostruire, i suoi geni e la sua storia individuale. Il punto è che tu, nella tua esperienza in prima persona, hai la responsabilità e tu eri l'autore delle tue azioni o non lo eri in alcune circostanze. E quindi è giusto che tu venga punito per questo. E l'argomento del dire al giudice: non sono stato io giudice, è stato il mio cervello, è una stupidaggine, secondo me. Quindi da questo punto di vista non sono molto preoccupato. Sono invece preoccupato, ma preoccupato si fa per dire, sulla seconda versione della storia, che in un certo senso io credo vi riguardi. E cioè, io capisco che, come dire, ci sia una situazione di difficoltà e di tensione in cui si cerca di far convivere in qualche modo la nostra storia sociale, culturale e l'insieme delle nostre credenze che fanno parte della nostra storia sociale e culturale, di alcune culture, di alcune società, delle quali io naturalmente ho molto rispetto, nelle quali io stesso sono cresciuto, diciamo così, con questi avanzamenti per certi aspetti sconvolgenti che ci offrono le scienze naturali. Però non credo che la cosa sarà facilmente risolvibile o dirimibile. Cioè, vede, il problema è che la scienza nel passato si è occupata di tutta una serie di faccende, si occupa oggi di una serie di faccende che ci riguardano fino a un certo punto. Se sia la Terra a girare attorno al Sole o viceversa, se l'universo sia finito o infinito, o i problemi della cosmologia toccano le persone comuni fino a un certo punto. Ma quello che oggi le neuroscienze e la biologia vanno a toccare è qualcosa di molto più profondo e di più importante per tutti noi. Cioè, è quello che una volta si chiamava l'anima, l'aspetto più intimo della nostra vita, della nostra personalità, e lì tutti si sentono toccati. E chi ha una fede religiosa si sente toccato in una maniera speciale e particolare. E credo che negli anni a venire la possibilità di conflittualità e di diverso sentire e pensare su queste faccende sarà molto, molto forte.